Eccoci nuovamente in diretta, sempre su radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono le 20:10 e di appunto giovedì 9 luglio e siamo in diretta con Larissa, che appunto è ormai la nostra voce consueta degli aggiornamenti che vengono dal Donbass e dalle repubbliche popolari. E insomma la ringraziamo tantissimo per essersi collegata anche oggi con noi. Ciao carissima.
Grazie, buonasera, buonasera cari spettatori, buonasera a tutti in studio. E come già detto a Marilia, ogni giovedì io vi do i notizie, come ho detto prima, non sono belli, ma ci sono quelli che ci sono per il momento. E speriamo che arriverà un giorno quando, diciamo, tutti urliamo forte urà che è finita questa guerra, questo genocidio. Insomma, allora, cosa vi posso dire? Si continuano i bombardamenti sulla linea di fronte, e quindi ci sono i vittime, ci sono i feriti, ci sono di nuovo i casi di scuole distrutti, e quindi la situazione si è sempre grave e stabile, diciamo così, come dicono i dottori, grave ma stabile, grave. Esatto. E quindi la situazione, per esempio il 5 di luglio è scritto che molto complicata la situazione in Repubblica Popolare di Donetsk, e sono stati fissati 32 spari, la cessazione del regime di violazione del regime di cessazione del fuoco, e sono stati lanciati 120 mine dai armati di calibro 82-120. Anche hanno usato i lanciabombe, i anticaro, anche armi da fuoco. E più è stato bombardato i punti, le città, il paese Spartak, si chiama questa la parte di città di Lugansk, Gorlovka, parte Oktyabrsky, Dakuchaevsk, Lozavoye, la miniera che porta nome Gagarin, dopo Jabonkin, Nikolaev e sempre la parte dell'aeroporto di città di Donetsk. Questo è il giorno 5, parliamo del giorno 5, che è stato un miliziano ferito, e maggior parte bombardano al tempo notturno, di più bombardano alla notte, quando sì, per dare più fastidio, cosa vi posso dire, fanno tutto per che gente sparisca da questo territorio, non so, io cercano di fare più possibile che gente vada via dal suo posto, dalla dove sua vivono. Casa. E dopo vi di nuovo do notizie dal nostro amico Vittorio, che si trova già 2 mesi in provincia di Lugansk, proprio sì, il suo appartamento a Lugansk, e lui esce per questi fa viaggi proprio sulla linea di fronte e dà proprio notizie, ultimissime notizie, e ha fatto un video reportage dal fronte sulla posizione del 31° posto di blocco. Il 31° posto di blocco è il punto strategico sul fronte, più a nord del territorio della Repubblica Popolare di Lugansk. La posizione è controllata dalla brigata Prizrak e da una distanza di 1 chilometro scarso. E vede contrapposti i soldati delle forze armate d'Ucraina. E questo promontorio è strategicamente fondamentale perché controlla le principali strade che portano a Lugansk e a Stakhanov, dall'altra parte e si trova sotto controllo della Repubblica di Lugansk da qualche mese ed è stata una conquista cruciale. Da qua i militari ucraini sparavano con l'artiglieria verso i centri abitati circostanti. Anche questa posizione è spesso presa di mira, specialmente di notte, dall'esercito di Kiev. Gli attacchi spesso vengono effettuati per mezzo di armi a calibri vietati dagli accordi di Minsk, come mortai e carri armati. E dopo lui ha pubblicato altre due foto dove proprio sta mostrando i bombi e solo una foto è scritto: ecco come gli ucraini rispettano gli accordi di Minsk, i bombe a fosforo sui centri abitati. Questo è il titolo di articolo fatto da Vittoria sul
Bombe
primo
al
indice
fosforo.
esercito ucraino. Eh sì, esercito ucraino spara sui villaggi abitati durante le cessate di fuoco le bombe al fosforo rosso
Mamma.
calibro di 85 mm. La bomba è stata recuperata dal villaggio di nome Danetskij. E sull'altra foto, seconda foto, si vede il proiettile integro in parte quello esploso è caduto su un asilo, per miracolo nessuno ha perso la vita perché il colpo non è esploso, frammentandosi in due nell'impatto, due bambini hanno riportato ferite. In questo caso si tratta di colpi sparati da carri armati da calibro 125 mm, sempre sullo stesso villaggio, sempre quello villaggio che porta nome Danetskij. E dopo 8 di luglio, capi di due autoproclamate repubbliche di Donbass hanno intenzione di fare un'inchiesta sul livello internazionale dei reati militari svolti in periodo di operazione punitiva da parte di Kiev sul territorio di Donbass. Perciò loro sono rivolti a capi di Russia, America, Cina, Gran Bretagna e Francia per esaminare questa domanda sul prossimo riunione di Consiglio di sicurezza di ONU. E per l'accusa indispensabile per i macisti ucraini che hanno commesso i crimini sul territorio di Donbass, repubbliche di Donetsk e di Lugansk chiedono al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'istituzione di un tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e crimini contro l'umanità in Ucraina, ha detto Igor Plotnitsky, capo di Repubblica di Lugansk. E secondo i leader di queste due repubbliche, hanno una notevole quantità di prove del coinvolgimento della Guardia Nazionale ai massacri di civili, come dimostrano le decine di tombe che si trovano nei territori che erano stati temporaneamente occupati dai militari ucraini. Inoltre ci sono le prove del uso da parte dell'esercito ucraino delle armi proibite dalla legge di convegni internazionale, tra cui munizioni a cassetta, così come tortura e massacri di civili. Fin dall'inizio dei combattimenti in Donbass abbiamo organizzato la raccolta delle prove dei crimini contro l'umanità dell'esercito ucraino e Guardia Nazionale, che sono essenzialmente punitiva delle forze
Certo, di Kiev.
Questi fatti fino ad oggi raccolti da noi, ha detto il capo di Repubblica di Donetsk, Aleksandr Zakharchenko. Altro che volevo dirvi che i gruppi militari di ricognizione della Repubblica Popolare di Donetsk hanno localizzato e scoperto come nel cimitero del villaggio di Nikolaevka i militari ucraini abbiano installato sistemi di lanciarazzi multipli grad.
Dentro al
Ha riferito
cimitero.
il ministro della difesa Edward Bassurin. E durante le esplorazioni dei gruppi di ricognizione si continua a registrare la circolazione di attrezzature militari e di personale delle forze armate dell'Ucraina. Così nel cimitero del villaggio di Nikolaevka è stata segnalata la presenza delle posizioni di fuoco di sistemi MLRS IBM 20 21, ha detto il ministro. Edward Bassurin ha sottolineato come i battaglioni punitivi di Kiev violano palesemente l'accordo di Minsk, come in questo caso a Nikolaevka, trovandosi sulla linea del fronte. Inoltre, il rifiuto di Kiev a scambiare i prigionieri secondo l'accordo del tutti per tutti la detenzione illegale di persone nel sud-est dell'Ucraina mostra che da parte della giunta di Poroshenko non c'è alcun desiderio di attuazione degli accordi firmati a Minsk. Durante il periodo dal 27 giugno a 3 luglio 2015 si sono registrate 30 persone illegalmente detenuti dai militari ucraini, tra cui 19 civili e 11 soldati,
Mamma mia.
ha continuato il ministro della Repubblica Popolare di Donetsk. C'è un'altra cosa che proprio voglio parlarvi e dirvi, che ci sono i bambini come prigionieri. È successo una cosa a Lutugno, questa è una cittadina in provincia di Lugansk, dove sono stati portati via da questo posto 76 bambini. E in totale, dopo tutti i bombardamenti, tutto è iniziato più di un anno fa quando nella regione di Lugansk ha subito gravi bombardamenti. In molti casi dei bambini locali sono stati minacciati e per questo hanno avuto la proposta da parte di Odessa portare i bambini al posto sicuro. I più di 700 orfani di età compresa tra 8 e 17 anni hanno quasi totale assenza di comunicazione con il mondo esterno. I canzoni poesie di Battista, un'ode alla bella vita negli Stati Uniti, e futuro senza i propri cari e lontano dai fratelli e sorelle. Insomma, di che cosa si tratta? Questi bambini sono stati portati via, sì, hanno messo d'accordo con per esempio la direttrice o direttore di ciascuno, perché abbiamo in questi casi orfanotrofi alla mia regione, se ci sono anche in altre regioni, e siccome sono stati questi bombardamenti fortissimi, e certo che la direzione di ciascuno di questi casi dei bambini per salvare questi piccoli vite umani, sì, certo che hanno portato via, e hanno messo d'accordo quando la casa sarà messa a posto perché ci sono le case che sono distrutte dai bombardamenti.
Certo.
E per esempio questa casa da Lutugino, si chiama Lutugino, questo posto, già hanno rifatto, hanno i muri, hanno pitturato, hanno messo a posto le camere e tutto. Hanno chiamato adesso che vogliamo riprendere i nostri bambini. Invece no, questi adesso dicono che no, non ci sono i documenti, che bisogna chiedere adesso permesso all'amministrazione come da parte di Kiev, anche bisogna adesso sistemare con l'amministrazione da parte di regione di Lugansk, insomma cominciano a fare le storie
Li ha
e
rapiti proprio
quindi
ufficialmente. Li hanno proprio rapiti.
sì, io adesso. sì, adesso questi bambini, alcuni bambini, e sono stati selezionati, come è scritto in questo articolo, che i bambini selezionati, alcuni bambini adesso si trovano a quella casa, come evangelica o chiesa ortodossa ucraina, insomma, cantano sti canzoni, insomma, è scritto muri di mottoni in cortile, che i bambini proprio chiusi non hanno nessuna
Indottrinarli.
comunicazione col mondo esterno e non lasciano neanche chiamare. Per esempio, io ho visto questo video dove sorellina è più piccola e fratello e sorella più grandi si trovano a Odessa, e solo a sera una signora, diciamo, insegnante, che è andata insieme con questo gruppo dei bambini là in Odessa, e lei ha nascosto il suo cellulare e ha dato questa notizia, per questo che sappiamo cosa sta succedendo. Il nascosto chiamano verso le 9, 10 di sera, quando nessuno non le guarda, quando nessuno non veda cosa fanno questi bambini. E lei, c'è proprio registrazione di questa piccola, corta conversazione tra questa sorellina piccola che ha l'utugino con sorella di fratello da Odessa. E quindi, guardate, e qua è scritto, inoltre ci sono stati casi di pestaggi di una casa per bambini minori e due ragazzi in fuga, uno a 15 e altri 17 anni, e poi uno è stato inviato in un ospedale psichiatrico quando aveva 18 anni, e adesso è in attesa di un manicomio adulti, e questo a 100% una vita spezzata. E
Mamma
oggi,
mia.
quando gli orfanotrofi di Lugansk finalmente sono pronti da portare i bambini indietro, e la maggior parte dei bambini di adesso sono molto, gli adulti hanno diversi piani su questi i bambini. Cosa volevo dire? Che qua è scritta una cosa proprio alla fine, ad esempio a Odessa i bambini hanno deciso di fare nuovi passaporti a questi bambini. Ci sono prove che il nuovo documento viene modificato, anche la data di nascita dei bambini, in modo che possano essere portati questi bambini ovunque, tutto ciò che allora non troverei. Quindi, anche se decidono di vendere i figli per gli organi, ci sono riusciti.
Oh mio
Questa è la
Dio.
fine di questo articolo. Sì, che fanno quello che vogliono.
Certo.
Vedete come si trattano i agenti da queste due regioni, di Donetsk e di Lugansk, è proprio una cosa mostruosa.
Eh
E
sì, poi
dopo cosa
chiaramente.
volevo dire,
No,
se
nel
ho
senso
tempo.
che sì, che no, dicevo che in una situazione appunto di guerra è chiaro che poi i giovani, i bambini, che sono la nuova
Approfitta, vedi,
generazione.
prima sì, raccontavano belle, belle cose, anche se qua è scritto che i bambini si cantavano le canzoni, che i bambini hanno cominciato a sorridere, hanno cominciato a parlare, perché i bambini, certo, dopo tutti i bombardamenti, psicologicamente sono in difficoltà, diciamo, mentale, perché i
Certo.
bambini sono spaventatissimi e hanno bisogno di cura, di psicologi, e certo che, e adesso approfittano, vedi, il momento
Certo.
che i bambini senza genitori e fanno quello che vogliono, insomma,
Assolutamente,
vedi
anche perché
come.
sennò questi bambini potrebbero diventare nel futuro anche, no, dei giovani che lottano per la propria terra e quindi contro il governo
Sì.
golpista di Kiev, così facendo invece appunto li
Sì,
formano come
adesso il
vogliono
destino di
loro.
questi 700 bambini, chissà come a ciascuno di questi bambini sarà la sua vita avanti, chissà come viene adottato o viene portato non so dove, non so, guarda, perché ti dico, questi sono capaci proprio a fare
Di tutto,
solo
certo.
cattiverie. Sì, dopo un'altra cosa
Sì.
molto importante, ma questa sì, di più per i cittadini ucraini, perché da 2 giorni tutti i minieri statali in Ucraina non lavorano. E subito dopo l'assemblea, con la partecipazione del Arseniy Yatsenyuk e due ministeri di settore energetico e il Ministero di Industria di Carbone. Insomma, cosa è successo? Perché loro hanno deciso di unire questi due ministeri e questi due ministeri secondo l'informazione, adesso i depositi delle centrali termoelettriche hanno meno il doppio della norma critica di carbone. Perché non c'è non ci sono organizzati bene tra questo Ministero Energocarbone e amministrazione di Ministero dei Ferrovie Ucraini. E nonostante che adesso è l'estate, i cittadini ucraini devono ricordare che preparazioni per stagione autunno e inverno sono fallite. Porterà a conseguenze molto, molto negative, congelamento non solo di alcuni appartamenti e condomini, ma interi piccole città, paesi e di più, maggior parte quelli che sono distanti da Kiev, perché questo è il problema sempre di sé. Insomma, i fatti dicono che questo governo di Kiev è proprio fa tutto per che gente sta male, insomma,
Certo.
fanno tutto. E
Sì.
dopo un altro caso che è successo, agenti del servizio fiscale d'Ucraina sono stati derubati dai militari ucraini. Le forze armate ucraine sono completamente fuori controllo, tangenti, estorsione e racket sono consuetudini presso quasi tutti i posti di blocco nel territorio occupato dai funzionari di sicurezza ucraini. I soldati ucraini non esitano a svolgere i loro affari illeciti solo con cittadini comuni, ma anche con funzionari dei servizi governativi. Così quando dei funzionari del servizio fiscale d'Ucraina sono transitati dal checkpoint nella zona di Vrubavka e del quartiere Papasnyansky, sono stati derubati dai soldati. Questi agenti sono stati picchiati ed in seguito all'aggressione ricoverati all'ospedale di Severodonetsk. Questo incidente è un'ulteriore conferma del fatto che l'Ucraina sprofondata nella più totale anarchia. È questo che
Certo,
volevo
c'è
dirvi
la.
oggi.
Eh sì, nel senso che sì, chiaramente il governo di Kiev sta, oltre che appunto facendo gli interessi ovviamente dei padroni e quindi con le privatizzazioni e tutto, riducendo alla fame chi vive nei
Sì,
territori ancora sotto il controllo di Kiev. Ma anche poi, ovviamente, per non parlare, insomma, di quello che succede ovviamente nelle repubbliche popolari che sono
ma proprio
bombardate.
sulle queste linee di fronte ci sono tantissimi questi punti di blocco, posti di blocco, e per passare solo gente civile che passano, per esempio, da una parte ad altra devono pagare. O passano le macchine con
Sì.
cibo, portano le merci e pagano, c'è un proprio tariffa. Guarda, anche quel caso quando è scoppiato il autobus che portava i civili
Sì.
da una città a Gornovka, perché si è scoppiato sulla mina? Perché posto di blocco hanno messo le mine intorno per non far passare quelli che non hanno soldi, per esempio, da pagare, che non vogliono pagare, non hanno documenti, e loro hanno messo le mine intorno a questo posto di blocco e così è stato esploso questo autobus che portava i gente civile. Vedi
Sì.
cosa fanno.
Certo. Guarda, è proprio
Ecco.
l'operazione di guerra, perché poi così anche appunto limitano i passaggi, è anche una forma di controllo,
Sì.
no? Per controllare il
Sì,
territorio
ma
e anche
questo
controllare chi
controllo
passa.
illegittimo,
Assolutamente.
loro non. Sì, il loro programma hanno detto, ma se voi siete così molto preoccupati perché è aggressore la Russia, siccome loro sempre dicono che armi russi, soldati russi hanno invaso, se voi siete così preoccupati per gente di provincia di Donetsk e di Lugansk, datele latte, datele pane, datele da mangiare, portateli da mangiare. E invece loro hanno fatto il blocco come Leningrado è stato in tempi di guerra, seconda guerra, Leningrado è stato tanti giorni, notte
Di
in
assediata.
bloccata. Adesso così fa il governo di Kiev, hanno fatto bloccata, proprio intera bloccata di queste due regioni, di
Sì.
Donetsk e di Lugansk, non lasciano passare né cibo né diciamo né soldi, non si può passare, non si può, non può passare
Certo.
niente su questi due territori. Solo vogliono uccidere questa gente, bombardano, distruggono quelle più importanti fabbriche, aziende, miniere e tutto. E solo questo è il suo scopo, per costringere che gente scappa via.
Ma invece la popolazione del Donbass resiste e questo l'ha
Sì,
dimostrato e continua a
invece popolazione
dimostrarlo.
resiste perché, sì, perché è giusto, perché non è legittimo, perché questo è il suo territorio, è sua casa. Perché io devo andare via? Perché io devo lasciare la mia casa? Scusa, io ho lavorato per tutta la vita per questa casa. E dove io trovo
Assolutamente.
adesso il tetto dove dormire? Perché devo andare via? Sì, certo, così la
Assolutamente.
situazione per il momento, sì.
Beh, insomma, diciamo che come citavi te, un esempio importantissimo di resistenza che è stata quella di Leningrado, ma di Stalingrado anche, no? Nella Seconda Guerra Mondiale, e diciamo che il Donbass è il nostro Stalingrado, che quindi speriamo che questo esempio sia anche di auspicio positivo per una vittoria futura che ci
Eh
racconterai
sì,
tu ai
no,
microfoni di...
ma sempre vince, la verità e bontà sempre vince, la cattiveria che sempre deve essere battuta, e quindi noi. Credo
Assolutamente.
che il popolo di Donetsk e di Lugansk ce la fa. Io spero tanto che la vittoria sarà da nostra parte.
E noi, guarda, saremo con voi sempre, ovviamente, e speriamo, insomma, di poter dare questa notizia ai microfoni proprio della radio prossimamente.
Sì,
E
vi
nel
ringrazio
frattempo.
moltissimo e volevo ancora aggiungere che adesso ho diffuso anche quel locandina volantino di carovana
Sì.
umanitaria per Novorossia, adesso potrete vedere in Facebook e diffondete più possibile questo. Anche adesso abbiamo il conto corrente,
Perfetto.
già abbiamo il conto corrente, il banco è scritto sempre su questo volantino, questo
Ottimo.
locandina.
Allora adesso lo diffonderemo anche.
Che sono i nostri riferimenti, anche i cellulari e posta elettronica, e quindi se volete chiamare, scrivere, vi invitiamo a partecipare tanti in
Assolutamente. Tra
questo
l'altro
nostro lavoro.
ci sarà un'ottima occasione per parlare di questo anche il 18 di luglio alle 17 durante il dibattito organizzato a Piazzola, in cui ci sarai anche te, dove appunto parleremo di guerra e insomma di resistenza durante la 3 giorni di radiazione, e anche appunto parleremo sicuramente insomma nello specifico anche di questo progetto della carovana, così insomma anche per iniziare a insomma a organizzarci con chi c'è per portarlo avanti.
Io racconterò il nostro scopo, quello che vogliamo fare con questa carovana.
Perfetto.
Va bene, vi ringrazio di nuovo.
Grazie ancora.
Di avermi dato possibilità di portare i notizie dal fronte, dal nostro Donbass.
Assolutamente.
Adesso è già diventato nostro.
È nostro perché...
perché ci sono tanti italiani che partecipano e aiutano. Vi ringrazio da parte del mio popolo, vi ringrazio tantissimo.
E noi ringraziamo te e il tuo popolo dell'esempio che ci sta dando di determinazione, di resistenza, che ci serve decisamente, anche perché anche qua ce n'è da lottare. Quindi è importante avere esempi come voi. Quindi direi che noi ci diamo l'appuntamento per sabato alle 17 a Piazzola, alla 3 giorni di radiazione, e invece per sentirci di nuovo in diretta con te ci sentiamo il giovedì successivo. Va bene?
Va bene. Ok,
un abbraccio
a tutti.
Grazie ancora, ciao.
Grazie, arrivederci.